In questo episodio di Storie in contrasto parliamo di Monaco 1972. Il 26 agosto del 1972 si aprono i Giochi Olimpici di Monaco. L'Olympia Stadium è gremito fino all'inverosimile. L'ultimo tedoforo ad accendere la fiamma olimpica è Günter Zann, a solo 18 anni. È nato dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, una scelta non casuale. Tutto deve apparire come un nuovo inizio. Günter Zann corre fiero sulle scale mentre raggiunge il punto più alto dello stadio dove è posto il braciere olimpico da accendere. Il pubblico è in visibilio.
Storia in contrasto è un podcast che racconti il legame profondo tra sport e storia.
Perché a volte un gol, un salto più lungo, un traguardo tagliato con un centesimo di secondo d'anticipo può cambiare tutto.
Nello sport e nella storia. Racconteremo di sfide in cui in gioco c'è la dignità, la libertà, la verità. Io sono Daniele Ognibene.
Io sono Alessandro Tirocchi e questo è Storia in contrasto, un podcast Radio Rock Originals.
Da Berlino 36 la Germania non aveva più organizzato nessun evento sportivo di rilievo. Lo stadio olimpico di Monaco ha una copertura trasparente, leggera, ondulata. Viene chiamata architettura democratica, una rottura profonda con il classicismo monumentale delle Olimpiadi di Hitler. La Germania deve ricostruirsi moralmente e lo sport, si sa, può essere un grande acceleratore. Willy Daum, ex cestista e presidente del comitato, lancia il motto «Le Olimpiadi Allegre». L'inizio sembra davvero andare in quella direzione. Per la prima volta in un'Olimpiade appare la mascotte. È il cane Waldi, un bassotto simpatico molto popolare in Baviera. La mascotte sfoggia vari colori. La testa e la coda sono azzurri. Il corpo è a strisce con almeno tre colori olimpici, ma a guardarla bene ricorda la bandiera della pace. L'identità grafica della manifestazione viene affidata all'artista Oti Liker, che ebbe a dire: «La fiducia non può essere guadagnata con le parole, ma solo con prove visive e conquistando la simpatia. Non si tratta di spiegare che questa Germania è diversa, ma dimostrarlo». Nella sostanza, Monaco doveva essere una celebrazione delle Olimpiadi attraverso un'immagine visiva giocosa, un carattere tipografico sobrio, niente titoli grandi, niente dimensioni aggressive. Eicher è un maestro del colore. Niente rosso, oro o nero come nei Giochi di Berlino. Armonia è il tema. Niente accostamenti fissi, ma creare una sensazione. Alla rigidità associata alla Germania accostare concetti di dinamismo, dal taglio degli abiti tradizionali delle hostess alla progettazione dei programmi e dei poster fino ai design dei pittogrammi e dei biglietti del parcheggio. Tutto era graficamente diverso da quello che ci si poteva aspettare dalla Germania. In pratica, le Olimpiadi di Monaco nascono come la più grande manifestazione di pace e fratellanza, il luogo in cui la Germania cambia volto, l'esempio più alto di spirito olimpico.
Ladies and gentlemen, welcome to the weightlifting competition, the flyweight entry.
Il maggio francese è ormai archiviato. Le idee di rivolta e cambiamento stanno assumendo forme estreme. Ne sa qualcosa l'Italia, che dalla strage di Piazza Fontana del 12 dicembre 1969 vivrà la lunga tragedia del terrorismo rosso e nero, culminata col rapimento e la morte di Aldo Moro nel maggio del 1978. Era epoca di idee forti, di confronti e scontri, di un mondo diviso per blocchi. Esisteva ancora la politica con la P maiuscola, ma era come stare su una polveriera sopra un vulcano. La Germania ne era l'esempio più emblematico. Berlino, nell'agosto del 1961, fu divisa da un muro, invalicabile, dall'est verso ovest. L'Unione Sovietica chiedeva i suoi spazi, conquistati con 30 milioni di morti nella Seconda Guerra Mondiale. Nel 1970 entra in vigore il Trattato di Non Proliferazione Nucleare, un patto inizialmente sottoscritto da Stati Uniti, URSS e Gran Bretagna e poi da 40 paesi non nuclearizzati. Ma nel 1972 ci sono una serie di eventi importantissimi. Richard Nixon si reca in visita ufficiale in Cina, preludio al ristabilimento delle relazioni diplomatiche tra Cina e Stati Uniti. Ma soprattutto iniziano i negoziati SALT II per la limitazione delle armi strategiche, con la storica foto tra Nixon e il presidente sovietico Brezhnev.
The first of the two agreements to be signed is the agreement between the United States of America and the Union of Soviet Socialist Republics on scientific and technical cooperation in the field of peaceful uses of atomic energy. We shall now proceed with the signature of that agreement.
Il socialdemocratico Willy Brandt viene eletto cancelliere nella Repubblica Federale Tedesca. Juan Perón torna in Argentina dopo un esilio durato 17 anni e forse, grazie anche alle Olimpiadi, Germania Ovest e Germania Est si riconoscono ufficialmente. E poi due note di colore. È anche un anno da ricordare per gli amanti dei videogiochi, perché escono le prime console, Magnavox Odyssey, Pong e Atari. E un ex sergente dell'esercito giapponese viene ritrovato in una foresta dove si era rifugiato per sfuggire agli americani nel 1944. La leggenda del giapponese che non sa che la guerra è finita.
Ma sono anche anni di scandali, di guerre, di sommosse, di precarietà politica. Proprio nel 1972 scoppia negli Stati Uniti, grazie a un'inchiesta del Washington Post, il Watergate.
Il 17 giugno 1972 scoppia lo scandalo Watergate, un fatto politico senza precedenti che sconvolge l'intera nazione e che porterà alla richiesta di impeachment e poi alle dimissioni del presidente degli Stati Uniti, Richard Nixon.
Intercettazioni e documenti testimoniano l'azione di spionaggio ai danni di Ford da parte di Nixon, uno scandalo che resterà per sempre nella storia della politica e del giornalismo d'inchiesta. Il Vietnam, invece, è ancora sotto le bombe. Per far capire bene il periodo in Italia, Andreotti per la prima volta è nominato presidente del Consiglio, mentre Enrico Berlinguer è eletto segretario del Partito Comunista Italiano. Ma sono anni duri. Viene assassinato il commissario Luigi Calabresi e, sempre nel 1972, muore l'editore Gian Giacomo Feltrinelli, fondatore dei gruppi d'azione partigiana a seguito dell'esplosione dell'ordigno con cui tentava di sabotare un traliccio dell'alta tensione.
Il 1972 fu un anno d'oro dal punto di vista culturale, con l'Italia protagonista assoluta del panorama cinematografico. Pasolini vince l'Orso d'Oro a Berlino con I racconti di Canterbury e a Cannes due film italiani vincono ex aequo la Palma d'Oro, La classe operaia va in paradiso e Il caso Mattei.
Ma che vita è la nostra!
Nelle sale escono Il padrino, Ultimo tango a Parigi, Frenzy, Aguirre furore di Dio e Arancia meccanica.
Pressi sul vostro affezionatissimo, egli si trovò condannato a 14 anni nella staia 84F.
Nella musica, il 1972 è l'anno di Perfect Day di Lou Reed. I Genesis escono con l'album Foxtrot, i Deep Purple con Made in Japan, i Rolling Stones con Exile on Main Street, i Jethro Tull con Thick as a Brick. In Italia invece Battisti entra in classifica con I Giardini di Marzo, Baglioni con Questo piccolo grande amore. Ma è anche l'anno de La locomotiva di Guccini e di Theorius Campus, album di Venditti e De Gregori con i capolavori Roma Capoccia e Signora Aquilone.
Ma torniamo alle Olimpiadi di Monaco. Per l'Italia iniziano a brillare le stelle di Novella Caligaris, prima medaglia nella storia del nuoto per l'Italia, e Pietro Mennea, bronzo nei 200 metri. L'esordio olimpico del salto in alto di Sara Simeoni, mentre si conferma primo della classe Claudio Di Biasi nei tuffi. Per il pugile cubano Teofilo Stevenson, straordinario peso massimo, è il primo di tre ori consecutivi alle Olimpiadi. Ma soprattutto sono i giochi di Mark Spitz. Il nuotatore americano in 8 giorni partecipa a 7 gare, le vince tutte, stabilendo altrettanti record del mondo. Per anni è rimasto il primatista assoluto di ori in una sola competizione, superato solo nel 2008 da Michael Phelps con 8 ori. Ma qui finisce lo sport ed inizia la storia, quella tragica. Sono le 5 del mattino del 5 settembre. Due addetti agli impianti telefonici vedono delle persone scavalcare una recinzione con dei borsoni sportivi. Pensano che siano degli atleti che hanno fatto le ore piccole in qualche locale bavarese e rientrino di soppiatto per non farsi scoprire dal proprio allenatore. Non danno minimamente peso a quello che hanno appena visto. Alle 5:20 il silenzio è rotto da alcune raffiche di mitra. Il padiglione israeliano è preso d'assedio. È a pochi passi da quello italiano. Un giornalista americano chiama gli alloggi israeliani.
Un atleta risponde con voce dimessa.
Pronto, abbiamo chiamato per sapere come vanno le cose da voi.
L'atleta israeliano, in tono di scuse, risponde:
non posso dirvelo, è pericoloso qui.
Il giornalista a questo punto gli dice:
ma c'è qualcuno nella sua stanza? Risponda solo sì o no. No, non sono solo. C'è un arabo nella sua stanza? No, c'è un mio compagno. Ma siete prigionieri? Sì, vedere niente, non posso essere di aiuto in nessun modo. Qual è il suo nome? Non posso dirlo, mi dispiace ma non posso, metterebbe a rischio i miei compagni. Mi dispiace ma qui è molto pericoloso.
Il comando è composto da 8 persone e sono entrati con facilità estrema. Il capo dell'azione terroristica è Lutif Afif, nome di battaglia ISA. Si è laureato a Berlino ed è uno degli ingegneri che hanno lavorato nella costruzione del villaggio olimpico. Insieme a lui c'è anche Yusuf Nazal, detto Tony, che ha lavorato come cuoco durante i lavori. Conoscono alla perfezione il villaggio olimpico e sanno soprattutto che le forze armate tedesche sono completamente impreparate. Il primo ad essere colpito fu Moshe Weinberg, allenatore di lotta greco-romana. Fu costretto ad accompagnare i terroristi dentro il padiglione. Weinberg scelse di dirigersi verso gli atleti di sollevamento pesi sperando in una reazione più energica e infatti fu così. La colluttazione permise a molti atleti di fuggire, ma non a Yosef Romano, sollevamento pesi. È infortunato, il giorno seguente ha già un volo prenotato per tornare a casa. Ha comprato dei souvenir per i 3 figli, lui è un gigante dal carattere duro e fumantino. La moglie, quando apprese dell'attacco, disse immediatamente: «Ho paura, perché conosco il suo carattere e se è lì combatterà. Non credo che resterà in silenzio, io lo conosco. Se qualcuno combatterà, sarà Yossi». E infatti Yossi combatte, corpo a corpo. Uno colpisce un attentatore facendogli saltare diversi denti.
A questo punto una sventagliata di mitra lascia esanime l'allenatore Moshe Weinberg e appunto il pesista Yosef Romano. Il corpo di Moshe Weinberg viene gettato fuori dalla finestra per far capire che non si sta scherzando. Centinaia di poliziotti cominciano a circondare il villaggio olimpico, ma nessuno sa ancora nulla. Non ci sono Facebook e altri social a mandare tutto in tempo reale. Le notizie viaggiano lente. Gli atleti cominciano ad arrivare nei campi di gara, gli spettatori iniziano ad affollare le strade e a prendere posto sugli spalti. Si dovranno attendere le ore 12 per far diventare pubblica la notizia, quando un attentatore si affaccia dalla finestra e lancia un foglio con le richieste. La liberazione di 234 detenuti palestinesi nelle carceri israeliane e di 2 terroristi tedeschi di estrema sinistra, Andreas Bader e Ulrich Meinhof. Che la Germania federale trasferisca gli ostaggi in un luogo che sarà comunicato in seguito e metta a disposizione dei guerriglieri 3 aerei. La rivendicazione continua più o meno così. Qualsiasi interferenza porterà all'eliminazione degli ostaggi. L'ultimatum scadrà tra 3 ore. In caso in cui le disposizioni non venissero eseguite, le responsabilità ricadrebbero sulla Germania federale e saranno impartiti ordini per colpire i vertici della macchina bellica israeliana. A questo punto i giochi olimpici sono sospesi. Cominciano i primi contatti. L'ultimatum viene prorogato ora per ora. Alle 7 di sera arriva il ministro dell'interno tedesco e si chiude con il borgomastro del villaggio olimpico. Si parla di un imminente trasferimento degli ostaggi. Alle 10 di sera cominciano ad arrivare gli elicotteri. La speranza è che non ci sia altro spargimento di sangue. La tensione è alta. A mezzanotte la TV tedesca annuncia che cecchini hanno colpito gli attentatori e che gli ostaggi sono liberi.
Ma passa meno di un'ora e la stessa trasmissione è costretta a dare una smentita. La battaglia con gli attentatori è ancora in corso. 5 sono morti e 3 sono in fuga. Nello scontro a fuoco è morto anche un poliziotto tedesco. In meno di 3 ore le speranze si sono frantumate, distrutte per una serie interminabile di errori che hanno portato ad un massacro certamente evitabile. Ma cosa è successo? I terroristi vengono trasferiti in elicottero insieme agli ostaggi in un aeroporto vicino Stoccarda. Lì c'è un Boeing che gli attentatori credono li porterà in Egitto, ma non sanno che alla richiesta ufficiale della Germania l'Egitto ha risposto negativamente. Allora i tedeschi preparano l'imboscata. 2 terroristi lasciano l'elicottero per verificare cosa c'è dentro il Boeing. Mentre percorrono la pista dopo la verifica, i cecchini iniziano a sparare. È il caos. I cecchini sono 5 e credono che siano altrettanti i terroristi, ma non è così. I terroristi sono 8. Inizia uno scontro a fuoco pauroso. Una bomba a mano viene lanciata dentro un elicottero. I cecchini sparano e i palestinesi rispondono. In pochi secondi vengono uccisi 5 attentatori e tutti gli ostaggi israeliani in un fuoco incrociato che lascerà dubbi infiniti. I 3 terroristi rimasti vivi tentano la fuga, ma verranno stanati poco dopo. Le Olimpiadi dell'Allegria si trasformano in uno scenario di morte e devastazione. In meno di 24 ore, la manifestazione che avrebbe dovuto regalare un'immagine serena e pacifica della Germania diventa per sempre l'Olimpiadi degli attentati.
Tra le vittime dell'attentato c'è una storia che merita di essere raccontata. È quella di Mark Slavin. Mark è la vittima più giovane, ha solo 18 anni. È nato a Minsk, attuale Bielorussia, all'epoca Unione Sovietica. È il primo di 3 figli. Il nonno è un eroe dell'Armata Rossa che combatté nella Seconda Guerra Mondiale. Fin da bambino ha molti interessi, colleziona vecchi libri e cartoline, legge Puskin e Majakovskij, dipinge, suona la fisarmonica, canta, balla, ascolta Tchaikovsky, canzoni popolari ebraiche e russe e persino Elvis Presley nelle stazioni radio straniere. A 9 anni gli capita di vedere un incontro di lotta libera nelle strade di Minsk, ne resta folgorato. Inizia ad allenarsi, ha una forza fisica fuori dal comune. A 12 anni riesce a sollevare di peso il padre. L'Unione Sovietica è sempre alla ricerca di nuovi talenti e così viene preso nella nazionale giovanile. Nel 1971, ad un anno dalle Olimpiadi di Monaco, diventa campione nazionale juniores, categoria pesi medi. Nonostante i successi sportivi in Unione Sovietica, Mark soffre per l'antisemitismo. È spesso preso di mira, deve utilizzare la sua mole possente per proteggere i fratelli. A gennaio del 1972, a pochi mesi dalle Olimpiadi, la famiglia fa domanda di visto per uscire dall'URSS e lui prova ad aggregarsi alla nazionale israeliana. Questa richiesta lo porterà alla revoca di tutti i titoli vinti in Unione Sovietica, ma lui non importa, è ebreo e vuole combattere per quella che ritiene la sua nazione. Solo nel maggio del 72 viene accolta la sua richiesta. Ha 3 mesi per raggiungere le tanto attese Olimpiadi. Si stabilisce con la sua famiglia a Tel Aviv. Non conosce la lingua né i regolamenti, ma ha una voglia pazza di far vedere il suo valore. Inizia a combattere. È devastante. Sconfigge in una gara di lotta greco-romana il campione nazionale israeliano, ma non solo. In un'altra umilia il campione del mondo in carica, il francese Daniel Robin. Israele lo naturalizza in pochi giorni. Hanno in mano una medaglia quasi sicura per le Olimpiadi. Il suo allenatore diventa Moshe Weinberg, la prima vittima dell'attentato. Mark parte verso Monaco con una promessa al fratello più piccolo. Torno con una medaglia al collo. Appena arrivato in Germania, visita il campo di Dachau. Poi, al villaggio olimpico, passa molto tempo con i suoi vecchi compagni sovietici e con gli atleti arabi, fratelli per lui, anche se i rispettivi paesi sono in guerra con Israele. Le sue gare sono previste per il pomeriggio del 5 settembre, il giorno più lungo delle Olimpiadi, quelle dell'attentato. La mattina, i giornali israeliani pubblicano la notizia. Per ora si sa solo della morte del suo allenatore e viene pubblicata la foto in prima pagina nei giornali israeliani. I genitori non sanno leggere quella lingua, non capiscono cosa sia successo. Lo scopriranno solo il giorno seguente. Mark, il ragazzo dal cuore d'oro, è la vittima più giovane. Prima dell'attentato aveva scritto una lettera alla sua famiglia. Sono felice di essere qui. Sapeva che avrebbe potuto vincere. Non conosceva odio nei confronti del mondo arabo. Lui voleva solo combattere nello sport.
Il comando apparteneva all'organizzazione terroristica Settembre Nero. Il nome deriva dall'offensiva lanciata dal governo giordano nel settembre 1970 contro la guerriglia palestinese stabilitasi nel regno dopo la guerra dei 6 giorni. Re Hussein, col sostegno di Israele, Stati Uniti e Regno Unito, eliminò le basi della guerriglia, ponendo fine alla presenza organizzata dei palestinesi in Giordania. Durante questa grave crisi politica, Siria e Unione Sovietica supportarono i palestinesi, mentre il presidente egiziano Nasser mediò tra Giordania e OLP, Organizzazione di Liberazione della Palestina, di Yasser Arafat. La storia della Palestina è fatta di privazioni, di dolore, di una terra sotto i piedi che viene meno. Dalla guerra dei 6 giorni del giugno 1967, quando Israele liquidò con rapidità e forza Egitto, Siria e Giordania, allargando a dismisura i propri confini e volendo avrebbe anche potuto dilagare. I palestinesi sanno che sono vittime del cinismo internazionale e che l'obiettivo di uno Stato palestinese rischia di restare solo un sogno. Gente colorata, quasi tutto qua. All'epoca dell'attentato di Monaco, in Palestina c'era un medico ogni 10.000 persone, un bagno ogni 230, un tasso di mortalità infantile altissimo. In quelle baracche, in quei ghetti nel deserto, ora come allora, cova oltre alla disperazione anche l'odio. Ed è così che esplode nel 1972 a Monaco. Un'esplosione che lascia il mondo inorridito, ma che vedrà la reazione chirurgica e spietata di Israele. Nasce in quel momento l'operazione L'Ira di Dio, messa in campo dalla presidente israeliana Golda Meir e portata sul grande schermo dal bellissimo film di Steven Spielberg, Munich. Un'eliminazione sistematica di tutti i responsabili dell'attentato, di tutte quelle persone che in qualche modo avevano preso parte all'organizzazione.
Il mondo ormai non parla più di Olimpiadi. Gli unici a non accorgersi della fine della manifestazione sportiva sono gli organizzatori, che decidono di andare avanti, e gli atleti, che festeggiano e sorridono. Pietro Mennea, però, non è uno di loro. Disse infatti: ma come facevano tanti atleti a divertirsi e giocare mentre poco distante si consumava la tragedia? Non capisco come potessero andarsene in giro come se nulla fosse. La verità è che la tregua olimpica è una storiella che ci piace raccontare piuttosto che la verità. Quei giovani che affollavano gli stradoni del villaggio olimpico volevano solo momenti di spensieratezza, senza accorgersi di essere entrati nella storia, non dello sport, ma quella con la S maiuscola.